Potrà sembrare strano questa festa di Cristo Gesù, Re e Signore dell'universo e della storia. Ma se abbiamo fatto attenzione e se riflettiamo attentamente sulle letture che ci sono state proposte, si dipana immediatamente l'equivoco. Cristo non è uno come i potenti della terra. Non è il re di quaggiù, il suo regno non è di questo mondo. E allora forse accogliamo volentieri anche questa denominazione di Gesù, re e signore della storia. Credo che sia molto importante, al termine di questo anno liturgico, anno B, dove abbiamo ascoltato molte letture dal testo di Marco, che sapete essere il primo evangelista, e gli altri tre evangelisti hanno un po' copiato da San Marco, e poi con la domenica prossima, con la domenica di Avvento, entriamo nell'anno C e ci sarà compagno e maestro San Luca, un altro evangelista molto importante che ci aiuterà a scoprire l'identità di Gesù. Mentre l'intento, l'obiettivo di Marco era quello di rispondere all'interrogativo: chi è Gesù? E tutto il suo Vangelo, 16 capitoli, non ha fatto altro che dire chi è Gesù, attraverso la sua vita, la sua storia, i suoi insegnamenti, la sua passione, la sua morte e la sua risurrezione. Chi proclamerà la fede in Cristo Gesù, figlio di Dio e dell'uomo, sarà un pagano sotto la croce, il centurione. Veramente costui è il figlio di Dio. Marco voleva arrivare a questo punto parlando alla sua comunità cristiana. E la Chiesa oggi, riproponendoci queste letture, vuole che arriviamo anche noi al termine di questo anno e speriamo che anche durante l'anno della fede approfondiamo questa identità di Cristo Gesù, Re e Signore della storia. Ecco, volevo questa sera, insieme con voi, scoprire la bellezza di questo titolo affidato a Cristo Gesù. Abbiamo già detto che c'è una differenza enorme tra il modo di regnare di Gesù e il modo di regnare dei potenti della terra. I potenti della terra cercano di ampliare il loro potere facendo guerre, soprusi, usando le armi, la violenza. Gesù è l'uomo di pace. Non usa né la violenza né gli eserciti, non vuole allargare gli stati, non vuole accumulare ricchezze e tesori, ma Gesù ha un altro volto, ha un'altra caratteristica. Gesù non è venuto per essere servito, come i potenti della terra, e li scopriamo anche nella nostra politica ai nostri giorni, ma è venuto per servire e per dare la propria vita per noi. Direi questa è la definizione autentica, vera, che riassume l'identità, la bellezza di Cristo Gesù, che è re della storia. È venuto in mezzo a noi per riequilibrare la storia che era stata deturpata dal peccato. Voi sapete che il peccato, il vero peccato dell'umanità, che ci ritroviamo addosso già fin dall'inizio della nostra esistenza, è il peccato dell'orgoglio, della superbia, dell'affermazione del superio, del superego, direbbero i filosofi oggi. Gesù è venuto e ha instaurato un regno di giustizia, di pace, mettendosi a servire, mettendosi a disposizione di tutto per ristabilire questo equilibrio deturpato dal peccato d'orgoglio. L'orgoglio è il principe di tutti i vizi. L'orgoglio riassume il peccato dell'uomo. Ecco perché è il primo dei sette vizi capitali che approfondiremo quest'anno col gruppo familiare a partire proprio da questa sera. Ecco allora quello che noi dobbiamo scoprire soprattutto durante quest'anno della fede. Vogliamo arrivare a professare la nostra fede che Cristo è il Figlio di Dio e ripetere con il centurione: veramente costui è il Figlio di Dio. E dove si rivela il suo trionfo? Dove si rivela la sua signoria? Dove si rivela la sua regalità? Il trionfo di Cristo si rivela a noi proprio sul finire della sua vita terrena, al termine del suo cammino fra di noi, contemplando la croce di Cristo sofferente. Questa croce si svela la sua grandezza, la sua signoria sulla storia. Il Signore Gesù sulla croce è il Re che sconfigge la morte, che sconfigge il peccato, che sconfigge l'invidia, che sconfigge la gelosia. E notate una cosa importante. Non è che Gesù si sia inventato una storia. Non è che Gesù sia l'eroe della storia di turno. Gesù svela nel suo vivere e nel suo morire un progetto di Dio. La sua conclusione era stata stabilita nella mente e nel cuore del Padre. Fa parte di un progetto del Padre che lo manda a restaurare l'umanità, a fare esattamente, scusate il riferimento alle prime pagine del Genesi, per fare esattamente ciò che Adamo non ha fatto. Adamo disobbedisce. Cristo, il nuovo Adamo, obbedisce. È il Padre che glielo chiede. E lui ha un amore infinito per il Padre, che manifesta nella sua filialità riconoscendolo Padre, e obbedisce. Al punto che nel Getsemani accerta di morire spiritualmente. L'allontanamento dal Padre, e sul Calvario sperimenterà l'abbandono. E lo fa per raggiungere Adamo, che si trovava così lontano da Dio. Lui va lontano da Dio, accetta liberamente, volontariamente di andare lontano da Dio. Fin dove può arrivare l'uomo nella sua stoltezza? Dove è arrivato Adamo ed Eva? Si trovavano lontani da Dio. Questa è l'obbedienza del Figlio che rivela l'amore infinito e misericordioso del Padre. Fratelli, queste considerazioni che fanno parte della nostra fede non sono raggiungibili dalla nostra mente umana, vanno oltre. Si capisce soltanto entrando nel mistero della Santissima Trinità. Dio ama così tanto il mondo da dare il suo proprio Figlio. Questo è il nucleo dell'esperienza cristiana. Dio ha amato talmente suo Figlio da donarlo all'umanità. E il Figlio è entrato nella storia e l'ha redenta e l'ha purificata dal peccato e ha vinto la morte ed è stato glorificato. Sul Golgota Dio chiede al Figlio non solo di entrare nella morte spirituale, ma anche di entrare nella morte fisica, cioè in una solitudine assoluta. Ma non da peccatore, da innocente. Questa è la vera passione di Dio. E Cristo si offre in questa morte non da solo, ma nello Spirito. Cristo accetta liberamente e volontariamente la morte, sostenuto dallo Spirito Santo, la terza persona della Santissima Trinità, per amore del Padre. E in questa morte Cristo vince la morte e muore glorificando il Padre. Ecco il senso della festa di oggi, della solennità di Cristo Re. Nella morte glorifica il Padre. È lì che si manifesta grande. Il suo trono è la croce. E questa è la gloria che si manifesta sulla croce. Per questo Dio lo ha esaltato e lo ha risorto. Fratelli, è una verità di fede importante da scoprire e da riscoprire ogni giorno. Tutta la Trinità partecipa alla passione, alla morte e alla risurrezione di Cristo. È il mistero grande della nostra fede. Nessuno lo può spiegare. Dobbiamo prendere atto di questa realtà, perché ce lo dice la parola di Dio, perché ce l'ha rivelato Cristo Gesù, questo grande mistero del Figlio nel Padre, che offre all'umanità il disegno prestabilito dal Padre. Questo mistero non è da capire, ma da accettare nell'atto di fede. Solo in questa umiliazione di Dio che si è reso obbediente fino alla morte e alla morte di croce da innocente, questo mistero salva l'umanità. Si attua la redenzione del mondo. Noi veniamo purificati dal nostro peccato d'origine, pur avendo nel nostro cuore l'inclinazione al male. Ma noi possiamo vincere per grazia di Dio, se siamo in grazia di Dio, graziati da Dio. Solo in questa prospettiva di fede conosciamo il significato profondo di questa festa che noi celebriamo al termine dell'anno liturgico. O Cristo Gesù, Re dei nostri cuori, aiutaci con la tua grazia a vivere la tua parola. Fa che diventiamo testimoni della tua verità per camminare alla sequela di Cristo, che è la via che conduce al Padre, la vita, la quale appaga la nostra sete di felicità, di amore e di pace.